Allora, sì, prego.
Io per primo,
va bene.
Adesso dei colleghi, anche perché sono la parte civile, se vogliamo dire così, più esigua, sono costituito in parte solo nei confronti,
sì,
degli imputati Pinotti e Monai, che chiaramente sono, metto a bordo con quelli che sono stati delle intenzioni, la relazione del procuratore generale con le richieste del procuratore generale, per cui mi limito anche per velocizzare,
sì,
il mio intervento alla lettura delle conclusioni.
Non si sente?
Sì, sì, sì.
Ma
lo tengo in mano.
Prego, prego, no, no, ecco. Quindi non sto a ripetere quello che ho detto, mi limito alla lettura delle conclusioni. Piace all'eccellentissima Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza numero 124407 del 14-12-2007 emessa dal Tribunale di Genova, affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e condannare alla pena meglio vista al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e morali da liquidarsi in un separato giudizio. Le spese di costituzione e il patrocinio sono allegate alle mie conclusioni, chiaramente saranno poi integrate in relazione alle successive udienze a cui parteciperò. Grazie, grazie Presidente. Grazie.
Allora, avvocatessa Garaventa.
Signor Presidente, signori della Corte, io rappresento la Banca Carige, che è costituita parte civile nei confronti di 4 degli imputati di questo processo e più specificamente nei confronti di Cugnaschi, Cucomarino, Vecchi e D'Amico.
Scusi. Prego.
In particolare premetto che il D'Amico è stato assolto in primo grado dal capo di imputazione che riguarda proprio la devastazione dell'agenzia numero 84 della Banca Carige. Banca Carige è stata oggetto di molte attenzioni e non attenzioni del tutto gradevoli da parte dei manifestanti del G8. Sono state distrutte diverse agenzie, malauguratamente sono stati individuati soltanto i responsabili della devastazione dell'agenzia numero 84 sita in piazza Tommaseo, ma sono stati identificati con assoluta certezza. Si tratta proprio dei 4 imputati che ho prima nominato e contro i quali ci siamo costituiti. 2 parole soltanto, è questo un processo D'Amico è stato assolto, è stato il forse è stato stralciato, è stata stralciata la sua posizione in questo processo.
D'Amico?
Comunque se mai
per D'Amico?
D'Amico, D'Amico. Mi pare, ecco, appunto, no, perché D'Amico. Sì, esatto, io non so se dovrò poi concludere successivamente, forse sì.
C'è l'avvocatessa Tartarini, no?
Sì, sì, grazie. No, no, perfetto, benissimo. Allora concluderò poi per l'imputato D'Amico.
Va bene, poi
la ringrazio molto di avermelo ricordato. Concluderò in un secondo momento, allora. Presenterò conclusioni, anche se le mie conclusioni scritte per la verità riguardavano anche l'imputato D'Amico, comunque poi verbalmente concluderò successivamente i 13.
Per iscritto bisogna farlo.
Come?
La farò per iscritto sempre.
Sì, sì, no, verbalmente e lo rifarò per iscritto, le ripresenterò per iscritto. Dicevo che questo processo riguarda una delle pagine veramente più oscure e violente della nostra storia recente. Tutte le volte che lo si ripercorre si rimane veramente allibiti e stamattina ho ascoltato con molto interesse quella ricostruzione molto attenta, pacata, sintetica del procuratore generale, così come ho ascoltato con interesse la relazione altrettanto sintetica del consigliere dottor Cappello. Ma veramente io non so come si faccia a sostenere in questo processo che non c'è stata una premeditazione generale, un'istigazione generale alla violenza, che è cominciata proprio con quella famosa dichiarazione di guerra pronunciata da Casarini e dai disobbedienti il 26 maggio del 2001 al Palazzo Ducale. È stato un momento di vera e autentica istigazione alla violenza che poi si è, come si poteva immaginare, tradotta nei fatti che si sono svolti nei giorni della manifestazione, delle manifestazioni contro il G8. Tra tutti i manifestanti direi che spicca, con la sua presenza particolarmente violenta, proprio l'imputata Cugnaschi, che ci riguarda in prima persona. Nella sentenza, che è una sentenza che lascia un po' perplessi, perché è una sentenza estremamente dettagliata, analitica, ma è una sentenza che comunque è criticabile, è censurabile, perché sembra quasi legittimare i comportamenti dei disobbedienti, in qualche modo stigmatizza il comportamento delle forze dell'ordine e sposa un po' quella che è stata la tesi che da più parti in questi anni abbiamo sentito, per cui si è stigmatizzato molto il comportamento delle forze dell'ordine, non si è stigmatizzato abbastanza la condotta delle persone che, pur facendo parte di una compagine che si definiva pacifista, non era per nulla pacifica. Io preferisco usare sempre il termine pacifico, perché io credo che nei giorni delle manifestazioni contro il G8 si sia verificata uno stop alla libertà di manifestazione più che legittima da parte delle frange veramente pacifiche dei cortei che si sono svolti. Credo che la libertà di manifestazione del pensiero sia stata gravemente limitata nei confronti di queste persone che volevano liberamente e democraticamente manifestare il proprio pensiero. Dicevo che personaggio di spicco di questa vicenda è stata Marina Cugnaschi. Marina Cugnaschi, lo dice la sentenza, non lo dico io, è sempre in prima linea. In tutte le azioni violente è sempre presente, partecipa a qualunque forma di violenza, addirittura insegue i fotografi, cerca di aggredirli in modo tale che non possano riprenderla. Ci sono veramente una serie di episodi che la rendono protagonista, questa leader delle manifestazioni, questa appassionaria che vediamo davanti al carcere di Marassi nell'episodio dell'incendio e che vediamo in tutti gli episodi di devastazione. Ovviamente a me interessa l'episodio della devastazione della Banca Carige, Agenzia 84, dove Marina Cugnaschi è protagonista assoluta, come dimostrano le immagini di cui facendo la sentenza di primo grado. Accanto a Marina Cugnaschi c'è un personaggio di spicco che è Vincenzo Vecchi, il quale partecipa attivamente a questa devastazione, così come attivamente parteciperà anch'egli a svariati episodi di devastazione, di saccheggio e di contrapposizione violenta alle forze dell'ordine, e partecipa, dicevo, attivamente, come riporta la sentenza, alla devastazione dell'Agenzia 84, brandendo un bastone, non come dice il suo validissimo difensore, stando di spalle all'istituto di credito a parlare con altre persone. Quello è soltanto un frame delle riprese, in realtà le riprese viste nel loro complesso mostrano ben altro comportamento. Stesso tipo di condotta è riconducibile al Cucomarino che, insieme a Vecchi e alla Cugnaschi, è riconducibile a quella frangia anarco-insurrezionalista che ha partecipato, come dicevo, in modo così violento alle manifestazioni del G8 e che si è distinta per le azioni che sono vere e proprie azioni di guerriglia urbana. Dicevo prima che, siccome il signor procuratore generale me lo ha ricordato, avrei concluso anche per D'Amico Paolo che per quanto riguarda il capo numero 26, numero 2, è stato assolto in primo grado, riportandomi alle considerazioni svolte nell'appello del pubblico ministero. Dovrò poi concludere il 13 luglio o in udienza successiva che la Corte...
C'è D'Amico, no? Mi pare.
Il 18 giugno?
D'Amico è il 18.
13 parla. Luglio mi pare che sia. 13 luglio. Quindi non c'erano i termini
per... Perché qui vedo in quel prospetto, avvocato Tartarini, che lei ha detto che parlerà anche per D'Amico il 18. No, 18 giugno. Giugno. Ah, quindi lei parlerà in due volte. No, tanto per sapere un po' regolare, scusi avvocato, veramente l'interruzione, tanto per programmare. Ecco, già che ci sono in argomento, direi che per il 10 giugno, dato che il 9 non terremo udienza, il 10 giugno sono prenotati tre, direi che qualche avvocato bisogna che parli anche lui il 10 giugno. Quindi sappiatemelo dire domani, eh? Va bene? Scusi avvocato.
Io ci mancherebbe, tanto io concludo.
E poi gli altri devono parlare gli altri giorni che sono fissati, perché qui se no parla, chi c'è c'è, chi c'è non c'è non c'è. Evidente. Scusi avvocato.
Ci mancherebbe, signor Presidente, tanto io ho concluso perché direi che volevo soltanto dire che per quanto riguarda l'identificazione di questi imputati che si sono macchiati di questi atti di inaudita violenza e di inaudita gravità, che sono certamente riconducibili ai reati di devastazione e di saccheggio, l'identificazione è evidentissima. Nella sentenza di primo grado è analiticamente descritta la serie di elementi che hanno condotto all'identificazione degli imputati, quindi non sto a soffermarmi naturalmente su questo argomento. Quindi, per quanto riguarda, allora correggo le mie conclusioni scritte.
Prego.
Ridepositerò conclusioni scritte per l'imputato D'Amico e concludo nel senso che la Corte Eccellentissima, ritenuta la responsabilità penale degli imputati, confermi la sentenza impugnata per quanto riguarda la responsabilità degli imputati Cucomarino, Cugnaschi e Vecchi e li condanni alla pena ritenuta più opportuna tenendo conto anche degli appelli del pubblico ministero e del procuratore generale. Al risarcimento dei danni conseguenti al reato nei confronti di Banca Carige, confermando anche la provvisionale concessa in primo grado e alla corresponsione degli onorari e delle spese per il giudizio di appello, come da nota che si allega.
Va bene, grazie avvocato.
Grazie.
Lo può portare al cancelliere.
Questo.
Prego avvocato.
Non funziona questo?
Qualcuno non funziona.
Questo sì. Io rappresento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, della Difesa e della Giustizia. Credo di essere in quest'Aula forse l'unico che difende spassionatamente la sentenza di primo grado, che trovo un raro esempio di equilibrio e di saggezza giuridica e no. Nel senso che io chiedo la conferma della sentenza di primo grado integrale in tutte le sue statuizioni penali. Abbiamo fatto un giudizio di primo grado che è durato il solo dibattimento 3 anni e 9 mesi. È stata una cosa defaticante, lunghissima. Devo confessare che quando assistevo a tantissime di queste udienze in cui c'era la riproposizione per decine e decine di volte di questi filmati, che poi erano quasi sempre gli stessi, i quali venivano bloccati su singoli fotogrammi, si prendeva nota del singolo frammento. A me è sembrato un eccesso di zelo, di scrupolo, di pedanteria quasi. Tra me e me, dicevo, se fossi io il presidente del tribunale non consentirei queste cose e avrei fatto durare questo dibattimento molto meno. Devo ricredermi alla luce di quella che poi è stata la sentenza che è stata depositata. Una sentenza che per la sua accuratissima ricostruzione dei fatti, che è stata resa possibile appunto da questa istruttoria davvero estremamente scrupolosa, per questa attenta disamina dell'immensa mole di documenti fotografici, filmati, documentali, appunto, scritti, per avere in modo impeccabile fatto questo inquadramento giuridico delle fattispecie, a partire dalla premessa dei principi costituzionali che vengono in gioco, via via alla ricostruzione delle fattispecie giuridiche che venivano in considerazione, che vengono in considerazione in questo processo. Ha operato una corretta ricostruzione giuridica degli eventi, ha evidenziato una approfondita analisi delle tesi contrapposte, sia della pubblica accusa che delle difese, e ha dimostrato un grande equilibrio, ripeto, che non è equidistanza dalle parti contrapposte, non è un voler dare, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte, ma equilibrio nel senso di capacità e coraggio di ricercare ed affermare la soluzione più giusta e più saggia. Soluzione che è stata poi offerta, corredata da una diffusa, coerente e convincente motivazione. A mio avviso la sentenza qui appellata offre tantissime occasioni di condivisione di quanto è scritto, e rispetto, se devo dire, alle altre sentenze degli altri processi del G8 si colloca a un livello decisamente superiore per approfondimento giuridico e per qualità di analisi. Questo diciamo che esula da questo giudizio. C'è poco quindi da aggiungere rispetto a quello che è stato scritto in sentenza. E relativamente ai motivi di appello delle difese e anche ai motivi di appello della pubblica accusa, io vorrei fare una semplice e singola annotazione. Sembra che il fulcro di questo processo sia diventato l'ordine che è stato dato dal capitano Bruno, l'ordine che ha portato alla carica da parte dei carabinieri alla testuggine, all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino. C'è una forte insistenza da parte di entrambe le parti contrapposte in questo processo, da un lato a ritenere che sia stata un ordine legittimo, che le condizioni oggettive della piazza consentissero e anzi imponessero una soluzione di questo genere, dall'altro lato che l'ordine invece fosse illegittimo ai limiti dell'arbitrarietà, tesi alla quale poi ha acceduto per certi versi anche il tribunale. Io voglio solo dire, come ho sostenuto in primo grado, che a mio modesto avviso questo aspetto della vicenda ha un'importanza molto più relativa di quello che possa sembrare, nel senso che, a prescindere dalla legittimità o meno di una carica della polizia in un dato contesto, in un dato momento, in un dato luogo, quello che conta è l'accertamento in concreto dei comportamenti dei singoli imputati. Voglio dire, in quella situazione, così come è stata ricostruita, in via Tolemaide, che sappiamo tutti essere caratterizzata da un muraglione che è quello della ferrovia, che impedisce ovviamente ogni possibilità di fuga, da poche strade laterali dall'altro lato. Un manifestante che si fosse trovato nelle prime file del corteo con tutte le migliaia di altri manifestanti che premevano da dietro, questi scudi di plexiglass, che per quanto si voglia dire bene o male, se vogliamo, è vero che presupponevano una volontà di trasgredire in qualche modo le regole poste, e quindi comportavano una prefigurazione di una violenta carica da parte delle forze dell'ordine, che però comunque avevano connotazioni difensive e non offensive. Un manifestante disarmato che si fosse trovato lì di fronte ad una carica violenta dei carabinieri con i manganelli che erano lì evidentemente per picchiare duro, in quel contesto non cambia molto se l'ordine di caricare era legittimo o non era legittimo. Una legittima reazione e difesa, a mio avviso, ci poteva anche stare. Il concetto è un altro, evidentemente. Il concetto è secondo me, il Tribunale giustamente in quel contesto ha ritenuto che potesse ricorrere l'esimente di cui è l'articolo 14, credo, eccetera. Il concetto è che bisogna valutare il contesto spazio-temporale, che quello è durato effettivamente pochi minuti. Tutto quello che ne è seguito poi indica tutt'altro, indica che i manifestanti hanno accettato e hanno ricercato poi dopo lo scontro con le forze dell'ordine, cioè la loro azione violenta poi si è visto era finalizzata a colpire gli esponenti delle forze dell'ordine, forse anche per vendicarsi di precedenti comportamenti dei poliziotti, ma volevano colpire, non difendersi, non più difendersi da un'ingiusta aggressione. E allora giustamente è stata ritenuta, a mio avviso, sussistente l'esimente, così come altrettanto giustamente si è dato un limite temporale alla sussistenza dell'esimente, e per tutte le altre azioni, a partire soprattutto dall'attacco al blindato dei carabinieri proprio all'incrocio e all'imbocco del sottopasso, questa esimente non poteva più sussistere. Non mi dilungo oltre su questi aspetti penalistici, voglio solo ricordare che anche nell'eventualità in cui la Corte eccellentissima volesse ritenere che alcune ipotesi, alcuni addebiti ad alcuni imputati di devastazione e saccheggio dovessero essere derubricati nei reati più lievi di danneggiamento, dal punto di vista del risarcimento del danno doveroso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non cambierebbe nulla, perché il danneggiamento ad edifici pubblici è un reato perseguibile d'ufficio, e se anche fosse in ipotesi prescritto, la domanda reiterata presente in questo giudizio, questo processo da parte della parte civile non comporterebbe egualmente una condanna al risarcimento del danno. Detto questo, io vorrei soffermarmi soprattutto sulle questioni civilistiche. Io ho chiesto in primo grado, ho evitato di chiedere la provvisionale, cosa che anche in questo secondo grado eviterò di fare. Avevo chiesto però la condanna specifica per i vari danni. Avevo esposto un danno patrimoniale che consiste sia nei danneggiamenti al portone e all'edificio, alle pareti e anche all'interno, ai vetri del carcere mandamentale di Marassi, sia i danni ai vari automezzi della polizia, dei carabinieri che sono stati danneggiati, alcuni anche distrutti nel corso di quei drammatici eventi del 20 e 21 luglio, sia anche al danno per le lesioni inferte a vari esponenti della polizia, dei carabinieri, che hanno comportato delle malattie, quindi delle assenze di malattia di questi dipendenti pubblici, i quali hanno visto corrisposto egualmente, ovviamente, come previsto dalla legge, la loro retribuzione, e secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, del danno subito dall'amministrazione per l'erogazione, tra virgolette, a vuoto della retribuzione, l'amministrazione può rivalersi nei confronti dell'autore di questi danni. Poi avevo chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Per quello che riguarda i danni alla casa circondariale di Marassi, io ho prodotto in primo grado una serie di documentazioni da cui si evince che le spese sostenute dal Ministero della Giustizia per riparare questi danneggiamenti inferti dai componenti del blocco nero nell'assalto famigerato a questo edificio ammontano complessivamente a 82.728,81 centesimi euro. È un importo dovuto alla sostituzione dei portoncini blindati d'ingresso, alla sistemazione del portone principale dell'istituto che era stato fatto oggetto del lancio di varie Molotov, alla fornitura e posa in opera di infissi con installazione di vetri antiproiettile, alla fornitura e posa in opera di videocitofono, alla pitturazione del muro di cinta per l'eliminazione dei graffiti che erano stati fatti, alla sostituzione del condizionatore che era stato danneggiato da qualcuno di queste Molotov. Si tratta di danni che sono stati documentati, per i quali a mio avviso si può procedere a una liquidazione già in questa sede. L'unica imputata che è rimasta per questo tipo di reato, cioè l'assalto al carcere di Marassi, e la Cugnaschi Marina. Per quello che riguarda i molteplici automezzi che sono stati danneggiati, in questo processo in realtà ne sono stati individuati soltanto due, che sono il blindato dei carabinieri completamente dato alle fiamme e distrutto, e il defender dei carabinieri anch'esso, dove c'era appunto l'agente placanica, che pure quello è stato fortemente danneggiato. In realtà gli automezzi sono stati molti di più. Quando io sono andato a chiedere per iscritto all'amministrazione sia dell'interno che della difesa di indicarmi specificamente il contesto in cui il singolo automezzo aveva subito il danno, mi è stato risposto, cioè io gli ho chiesto: sappiatemi indicare a che ora ed esattamente in che luogo questo automezzo è stato danneggiato, perché io ho bisogno poi, nel chiedere il risarcimento del danno, di individuare un soggetto responsabile, quantomeno in concorso con altri. Mi è stato detto che era una cosa praticamente impossibile, perché in quei due giorni gli scontri con i manifestanti sono stati assolutamente molteplici in più zone della città, per cui c'è la pratica materiale impossibilità o l'enorme estrema difficoltà di individuare il momento esatto del danneggiamento. Io per questo ho chiesto al Tribunale, e chiedo a questa eccellentissima Corte, una liquidazione in via equitativa, e per indurre la Corte il più possibile, sia la Corte ad accogliere le mie richieste, sia anche diciamo le controparti private a non contestarle, ho contenuto al massimo le mie pretese, nel senso che ho indicato delle somme davvero quasi irrisorie, per esempio per le assenze dal servizio degli agenti, in tutto sono stati 4, soltanto quelli individuati in questo processo, soltanto quelli per i quali è individuato il colpevole della lesione inferta nella persona di uno degli imputati di questo processo. Soltanto per questi io già ho limitato nel numero, in più ho limitato anche l'entità del danno, ho chieso solo 6.000 euro in tutto, da liquidarsi in via equitativa. Ho contenuto al massimo appunto l'entità del danno. Questo per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché già lo Stato, per sostenere e portare avanti questo processo, ha sostenuto delle spese enormi. Non è indifferente neanche il fatto che la stragrande maggioranza degli attuali imputati godono del gratuito patrocinio, per cui le spese di difesa degli attuali imputati sono pure a carico dello Stato. La maggior parte degli imputati sono di condizioni patrimoniali assai modeste, per cui non sarà facile recuperare il danno che lo Stato chiede in risarcimento. Il dover attendere il terzo grado di questo processo e promuovere un'azione civile dove la cosa più importante qual è? Dove il giudice civile non avrebbe nulla di più rispetto a quello che c'ha questa Corte per liquidare in via equitativa il danno. Mi sembra che mi consenta insomma di insistere, di chiedere con fermezza che la liquidazione del danno in via definitiva ed in via equitativa avvenga anche in questo grado di appello. Io ho chiesto anche il danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale l'ho chiesto, il fatto che il danno non patrimoniale sia riconoscibile anche alle persone giuridiche è ormai un principio che si è affermato in giurisprudenza da molto tempo, a partire dalla famosa sentenza sul Vaillant, c'è stata la sentenza Locked, ce ne sono state tante altre sentenze famose o meno famose che hanno dichiarato come anche la persona giuridica possa aspettare un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Io l'ho chiesto sotto un duplice profilo il danno non patrimoniale, sia perché lo Stato ha subito un danno nella qualità di ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato. Cioè, più volte in giurisprudenza si è sostenuta, si è affermata la tesi che l'ente territoriale, nella qualità di ente rappresentativo dei consociati che vi appartengono, ha la titolarità a chiedere questo tipo di danno, qualora col riferimento alle finalità dell'ente, cioè qualora il reato abbia leso degli interessi che siano strettamente collegati alla finalità dell'ente. Per cui più volte si è assistito al risarcimento del danno non patrimoniale ad un comune in materia di reati urbanistici, o così più volte lo Stato si è costituito parte civile nei processi per la ricostituzione del disciolto partito fascista, nei processi per banda armata, eccetera. In questo caso, nei reati di devastazione e saccheggio, dove viene messo in pericolo quel bene che è il bene della pacifica convivenza di tutti i cittadini, ben può lo Stato affermare di essere un l'ente rappresentativo di questi interessi che sono stati lesi. Quindi lo Stato, e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale per questi reati. Un danno non patrimoniale è stato chiesto anche sotto un altro profilo, sotto il profilo della lesione del danno all'immagine. Questi fatti, sappiamo tutti, sono andati sulle televisioni di tutto il mondo, hanno avuto una risonanza che potremmo definire assolutamente planetaria. Mi piace ricordare che ancora adesso tutti abbiamo negli occhi, perché l'abbiamo rivisto in televisione tante volte, i fatti di Genova del 1960 dell'opposizione al governo Tambroni, che in proporzione sono molto minori, di minore intensità
di quelli dei fatti di Genova del 2001 e dopo 50 anni ancora se ne parla. Quindi è facile previsione dire che fra 50 anni passeranno ancora le immagini dei fatti di Genova. Il danno che lo Stato, sia come Presidenza del Consiglio, che appunto rappresenta la sintesi istituzionale dello Stato amministrazione, sia il Ministero dell'Interno, che ha visto vulnerata la propria capacità di gestire l'ordine pubblico, è messa un po' alla berlina, diciamo, davanti alla pubblica opinione mondiale, le sue capacità, la propria efficienza, ha prodotto un danno all'immagine che è suscettibile di risarcimento. Questo danno all'immagine in realtà poi è stato riconosciuto dal Tribunale, è stato riconosciuto soltanto nell'AN con rinvio al separato giudizio civile. Questo danno all'immagine, se vogliamo, non è stato neanche contestato dagli stessi imputati, nel senso che, a parte il fatto che di tutti gli imputati appellanti soltanto due avvocati, per un totale di tre posizioni, hanno appellato sulle statuizioni civili in favore delle amministrazioni dello Stato, e sono gli appelli Bonnichi e De Andrade e l'appello Monai. Tutti gli altri non hanno ritenuto di spendere una sola parola sulla condanna in sede civile. Ma gli appelli, le parti specifiche contenute in questo appello sulle statuizioni civili si limitano a dire che il danno all'immagine in realtà non è stato recato dal comportamento degli imputati e dei loro compartecipi, ma dalla stessa forza pubblica che, valorizzando appunto alcuni passaggi della sentenza di primo grado, che avrebbe operato questa illegittima forzatura, questa carica arbitraria, e quindi avrebbe provveduta da sé sola, diciamo, avrebbe danneggiato se stesso sotto il profilo dell'immagine di fronte all'opinione pubblica. Questa è una tesi che che sicuramente non è condivisibile, che innanzitutto possiamo affermare che a fronte di questa posizione prendiamo atto dell'ammissione implicita che un danno all'immagine effettivamente c'è stato. Quindi nessuno ha contestato che un danno all'immagine da parte delle istituzioni statali per questi fatti effettivamente c'è stato, sussiste, è stato giustamente quindi riconosciuto, anche se in forma generica, dal Tribunale. Relativamente all'obiezione che è mossa, è facile replicare dicendo che a prescindere da quella che può essere stata, che la legittimità o meno della carica disposta dal capitano Bruno in quella circostanza, che è stata già molto ampiamente dibattuta, non si può imputare alla forza pubblica di non essere stata sufficientemente brava nel aver impedito i fatti delittuosi che poi sono stati posti in essere, perché sicuramente il danno deriva da queste violenze diffuse, sistematiche, gravissime che sono state poste in essere nei confronti della città intera. Il fatto che le forze dell'ordine possono non essere state all'altezza della situazione in qualche caso può al limite essere visto come una concausa, ma certamente non come un fattore che serve ad esimere del tutto da ogni responsabilità quelli che sono invece i veri autori e i veri artefici dei danneggiamenti, delle devastazioni e conseguentemente anche del danno all'immagine. Per cui direi che io posso chiedere il... fare una breve digressione sul fatto che sul fatto che la parte civile non ho proposto appello. Ora, siccome c'è una sentenza del 2001 che, se è letta soltanto in massima, dice che se la parte civile non ha proposto appello contro la statuizione del giudice di primo grado che ha liquidato in forma generica i danni, non può in appello chiedere la liquidazione specifica. Ecco, questa sentenza va letta in motivazione, nel senso che in quel caso l'appello era soltanto della parte civile e non anche del pubblico ministero. In quel caso la parte civile non aveva chiesto in secondo grado la condanna specifica, cosa che invece io qui ho fatto. E poi soprattutto invoco la giurisprudenza consolidata soprattutto a partire dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 10 luglio 2002, che risolvendo un conflitto giurisprudenziale ha definitivamente stabilito che il giudice d'appello che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria. Questo vale evidentemente a maggior ragione per i casi in cui in primo grado per la parte civile non c'è stata sostanzialmente soccombenza, perché la domanda è stata di risarcimento danno è stata accolta anche in punto di danno non patrimoniale. Le sezioni unite della Cassazione dicono in particolare: appare corretta l'affermazione che quando pronuncia sentenza di condanna il giudice di appello deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno anche se la parte civile non ha proposto impugnazione, e in parte motiva dice, richiamando anche il 574,4 del codice di procedura civile, che è una disposizione che estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione dell'imputato nei confronti della decisione di condanna, con una disciplina, dice la Cassazione, che si può considerare simmetrica a quella che comporta l'estensione alla domanda della parte civile degli effetti dell'impugnazione del pubblico ministero contro la decisione di proscioglimento, dice la Cassazione, ne viene fuori un sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, in via automatica, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto. Quindi non ci sarebbe, decidendo sulle statuizioni civili e sulle domande civili, nessuna violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello e della reformatio impeius. Quindi io insisto per una liquidazione specifica, ribadendo che viene chiesta in via equitativa e che viene chiesta in una somma che è indicata specificamente, ma può essere anche minore di quella indicata. Leggo le conclusioni che purtroppo si riferiscono anche agli imputati per i quali è stagiata,
che ripeta la prossima volta.
Vediamo per lette.
La prossima volta le
benissimo.
Dovrà farle in modo specifico.
Benissimo, vediamo. Grazie.
Allora, grazie a lei. Allora, invito nuovamente i difensori a dire quando parleranno, perché ci sono queste udienze, sono il 10, il 16, il 17 e il 18, poi si passa al 13, comunque sia bisogna che in queste date si esaurisca la trattazione, e quindi se non esprimeranno i loro desiderata saremo noi a decidere. Quindi se potete entro domani o al massimo entro il 10 dirmi qual è il vostro... le vostre preferenze, se no, ripeto, in difetto decideremo noi. Domani saremo nell'aula di assise d'appello. No, parla domani. Sì. In aula d'assise d'appello, piano sopra, non lì, sopra. Sì. Va bene. No, domani. Domani sappiamo tutto, non mancate, perché sennò difensore di ufficio chiederemo al consiglio dell'ordine in difetto. No, se qualcuno non viene oppure si deciderà. No, non è per lei, eh? Sì, sì, sì. Come no? Ecco, per cortesia, se perché capisce. Non capisco. Lo so, ma è sempre così. Questa è la fase in cui succede. Succede sempre in questo periodo. Comunque, già era previsto da.
Sì, infatti è
va bene. Allora, domani, avvocato. Buona giornata.
Domani, buona giornata.